Podemos atrevernos a imaginar un mundo sin guerra.
Barcelona com a ciutat oberta al món.
Il faut freiner l'élévation des températures.
If you accept the unacceptable without being angry, then there's something wrong with you.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Sudafrica, l'African National Congress. Silura il presidente Zuma, accusato di corruzione. Attesa per domani la sua risposta, la storia di Esteri. Diplomazia al lavoro per risolvere la crisi sui giacimenti di gas al largo di Cipro. La nave Eni ancora bloccata dall'esercito turco. Nessuno ci sottovaluti, il monito di Erdogan. Iraq, in Kuwait inizia la conferenza per ricostruire il paese, serviranno 100 miliardi di dollari e un nuovo approccio politico da parte della comunità internazionale. La finanziaria di Donald Trump, togliere i soldi allo Stato sociale per regalarli all'industria bellica. Mai più un nuovo caso glifosato. L'Europarlamento istituisce una commissione d'inchiesta sui pesticidi. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Cominciamo con alcune delle notizie internazionali di questa giornata. È cominciato oggi il processo ad Ahed Tamimi, la ragazza palestinese di 17 anni, il cui caso ha spaccato l'opinione pubblica non solo in Israele e nei territori occupati. Ahed Tamimi aveva colpito con uno schiaffo un soldato israeliano, per lei ci sono 12 capi d'accusa, il processo a porte chiuse e in un tribunale militare. La prossima udienza sarà a metà marzo. Il presidente sudafricano Zuma dovrebbe rispondere domani, mercoledì, alla richiesta dei vertici del suo partito, l'African National Congress, che gli ha chiesto di dimettersi per il suo coinvolgimento in diversi casi giudiziari. Zuma potrebbe chiedere di rimanere al suo posto almeno per altri 3 o 6 mesi. Si allarga lo scandalo Oxfam dopo le dimissioni della vice direttrice per il caso degli abusi sessuali ad Haiti. Oggi sono arrivate nuove accuse. L'ex garante per la tutela delle norme di comportamento dell'ONG ha detto in un'intervista a TV che il numero uno di Oxfam, Mark Goldring, ignorò diverse sue segnalazioni. In Guatemala invece è stato arrestato un altro importante dirigente dell'organizzazione, Juan Alberto Funes, per un caso di corruzione quando era ministro del Guatemala. La Russia si starebbe preparando a interferire anche nelle prossime elezioni di midterm negli Stati Uniti, lo hanno detto oggi davanti al Senato i vertici dell'intelligence americana. I servizi segreti pensano che Mosca sia convinta ad avere raggiunto il suo obiettivo, abbassare la fiducia nella democrazia americana, e si stia quindi preparando a un'operazione simile a quella messa in campo per le ultime presidenziali.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
E tra poco torneremo a parlare di Sudafrica, ma iniziamo con la crisi sui giacimenti di gas naturale nel Mediterraneo intorno a Cipro. L'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Federica Mogherini, ha incontrato oggi il governo turco. Lo scorso fine settimana la Marina di Ankara aveva fermato una nave dell'Eni che stava andando a fare esplorazioni a sud di Cipro. Da più parti è arrivato un appello al dialogo, ma il presidente turco Erdogan ha usato parole molto forti al limite della minaccia. Emanuele Valenti.
Tayyip Erdogan ha ribadito oggi che sulla questione dei giacimenti di gas nel Mediterraneo orientale la Turchia non farà alcun passo indietro. Con la sua nota dialettica il presidente turco non ha usato mezzi termini. Avvisiamo chi ha oltrepassato i limiti che risponderemo con la stessa determinazione che abbiamo usato sul nostro confine sud. Il riferimento è alla campagna militare ad Afrin, nel nord della Siria, dove Ankara sta mettendo in campo tutta la sua forza militare contro i curdi siriani, come dire, nessuno ci provochi a tal punto. La disputa intorno ai giacimenti di gas naturale nel Mediterraneo orientale è insieme questione economica e geopolitica. economica perché potenzialmente quella zona potrebbe modificare il mercato del gas in Europa, ma anche in Medio Oriente. A est dell'area, al centro dello scontro tra Cipro e Turchia, siamo nella zona di mare a sud dell'isola di Cipro, ci sono altri giacimenti che sperano di sfruttare Libano e Israele. Un po' più giù, davanti all'Egitto, c'è invece il più grande giacimento di gas finora trovato nel Mediterraneo. L'operazione è gestita dall'Eni. Pochi giorni fa i vertici della compagnia italiana hanno incontrato il presidente egiziano Al-Sisi. Ma la partita, ovviamente, dicevamo, è anche geopolitica e gira intorno alla contrapposizione storica Grecia-Turchia per la divisione di Cipro. Ankara sostiene che una parte dell'area dove i greco-ciprioti, quelli riconosciuti dalla comunità internazionale, stanno facendo l'esplorazione alla ricerca di gas, rientri sotto la sua giurisdizione. Per questo motivo, venerdì scorso, ha fermato, bloccato, la nave della Saipem. Le richieste di evitare una pericolosa escalation da parte dell'Unione Europea non hanno placato gli animi, soprattutto sul fronte turco. Il governo greco-cipriota, sostenuto da Atene, ha detto che non bisogna preoccuparsi perché Cipro sta operando nel rispetto del diritto internazionale e perché con la riunificazione dell'isola i proventi che arriveranno dallo sfruttamento del gas verranno condivisi da tutti gli abitanti dell'isola. Il problema è che Cipro rimane divisa. In questi ultimi anni il negoziato per la riunificazione è fallito più volte, anche per l'intransigenza della Turchia, che nella parte nord di Cipro ha almeno 30.000 soldati. La scorsa settimana, sempre Eni, aveva annunciato la scoperta di un giacimento molto ricco, questa volta non a sud-est ma a sud-ovest di Cipro. Anche quell'area è rivendicata dai turchi. Secondo diversi analisti del settore energetico, Nicosia avrebbe in effetti forzato i tempi, convinta che la Turchia fosse occupata, troppo occupata in altre questioni, legate soprattutto alla Siria. Per questo, nelle ultime settimane, ha progettato nuove esplorazioni con diverse compagnie straniere. Con Eni opera, per esempio, anche la francese Total. Ma alla fine, lo dicevamo in partenza, alla fine Erdogan è intervenuto con un discorso molto duro, citando proprio la determinazione che il suo esercito sta usando nel nord della Siria contro i curdi. Parole, a nostro parere, che non vanno sottovalutate.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Sudafrica, dopo una maratona di 13 ore, l'African National Congress ha annunciato che il suo comitato esecutivo nazionale ha deciso di revocare il presidente Jacob Zuma. La revoca è basata su una norma dello statuto dell'ANC che accorda al comitato esecutivo nazionale di richiamare qualsiasi rappresentante pubblico del partito. La risposta di Zuma è attesa entro domani. Se respinge l'invito del partito, la questione andrà in Parlamento, dove rischia la sfiducia. Se invece lascia domani, subentrerà Cyril Ramaphosa, l'attuale vicepresidente e leader dell'ANC, nonché candidato alle presidenziali del 2019. Jacob Zuma era stato accusato di aver usato i soldi dei contribuenti per ristrutturare e ampliare la sua villa privata, circa 20 milioni di denaro pubblico, ma ad affossare il vecchio compagno di lotta di Mandela sono stati i tre fratelli Gupta, miliardari di origine indiana. Questa è la storia di Esteri.
Atul, Ajay e Rajesh Gupta, figli di migranti indiani, sono riusciti a corrompere il presidente Zuma, la metà del suo governo, una decina di presidenti di aziende statali e i principali responsabili dei servizi di sicurezza del paese. Il loro ruolo nella criminalizzazione di una parte della direzione dell'African National Congress è stato determinante. La loro storia inizia nel 1993, subito dopo la liberazione di Nelson Mandela. Atul, il fratello maggiore che aveva un negozio di scarpe, si lancia nel business dei computer. Insieme agli altri due fonda Sahara Computer, che diventa in pochi mesi la prima società del Sudafrica nel settore informatico. Ma il loro obiettivo sono gli appalti miliardari dello Stato. Usano la filiera indiana dell'ANC per avvicinare la leadership del partito. Una volta diventati amici di Zuma, e grazie a un sistema di mazzette e di intimidazioni, riescono a prendere il controllo di numerosi settori dell'economia del paese: miniere, mass media, agroalimentare, treni, porti, gasdotti, energia. Dal loro quartiere generale di Johannesburg dirigono il paese, convocando ministri e amministratori delegati, dando o togliendo il loro appoggio alle nomine sensibili. Alla minima difficoltà fanno intervenire il presidente Zuma con una semplice telefonata. Ma come spesso accade, i nuovi ricchi amano esagerare. Nel 2013, per il matrimonio di una nipote, organizzano a Sun City 4 giorni di festa non stop con 130 tra i migliori chef di cucina indiana, 1000 ospiti e un Airbus noleggiato per portare i VIP. Ed è qui che iniziano i problemi, perché grazie all'intervento della presidenza privatizzano l'aeroporto più vicino, quello di Waterkloof, che guarda caso è una base aerea dell'esercito. I militari non hanno apprezzato e l'hanno fatto sapere ai mass media. È l'inizio della fine. I soldi dei fratelli Gupta non possono fare nulla per farle tacere i giornali e fermare il procuratore generale Tuli Madonsela. Nonostante le pressioni venute dall'alto, Madonsela riesce a incastrarli, a dimostrare il loro legame malavitoso con Zuma. Accusati di corruzione e di riciclaggio di denaro sporco, si trasferiscono a Dubai, lasciando a casa 8.000 lavoratori e un Sudafrica che ha perso la fiducia negli eredi di Nelson Mandela.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Abbiamo titolata la finanziaria di Donald Trump che toglie i soldi allo Stato sociale per regalarli all'industria bellica. Vediamo nei dettagli con Roberto Festa.
Sì, viene assolutamente confermato, forte aumento della spesa militare, invece tagli imponenti alla spesa sociale. Lo ricordo, è un budget complessivo di 4.400 miliardi di dollari, quello che ha appunto presentato il presidente Donald Trump. Dovrebbe aumentare di 984 miliardi il deficit federale per il prossimo anno e rischia di aggiungere 7.000 miliardi di deficit nei prossimi 10 anni, ed è per questo che molti repubblicani hanno già fatto sapere che avranno delle difficoltà a votarlo. Ci sono, a questo punto di vista, molti mal di pancia, diciamo, tra i repubblicani più conservatori fiscalmente. Allora, la cosa interessante, secondo me, sta proprio in questo dualismo tra aumento della spesa militare e tagli al welfare. Ci sarà questo aumento dei finanziamenti per il Pentagono, 195 miliardi di dollari per i prossimi 2 anni. Questo, tra l'altro, in un paese, gli Stati Uniti, che spende per la spesa militare più di Cina, Russia e Unione Europea messe insieme. Cade invece la mannaia letteralmente sul welfare, con un taglio di 1.800 miliardi di dollari in spese per il Medicaid, Medicare e buoni alimentari. Vengono tagliati i finanziamenti per agenzie federali come l'Agenzia per l'Ambiente, che tra l'altro è già al centro di una battaglia durissima per la cancellazione di una serie di regolamentazioni votate durante l'amministrazione di Barack Obama. Cambieranno le regole anche in altri programmi federali. Per esempio, sarà necessario un minimo di ore lavorate per gli assegnatari di case di edilizia popolare, quindi davvero un trasferimento ingente di fondi dal sociale all'apparato industriale militare, che svela proprio la natura potremmo dire ideologica, reazionaria di questa amministrazione.
E Trump ha tirato fuori il suo vecchio cavallo di battaglia, 1.500 miliardi di dollari per le infrastrutture.
Nel corso della sua di questo anno e qualcosa della sua amministrazione ha spesso lanciato delle settimane delle infrastrutture, no? In realtà non sono 1.500 miliardi, sono 200 miliardi in fondi federali, che però è una cifra molto al di sotto dei 2.000 miliardi di dollari secondo cui che l'American Society of Civil Engineers, cioè gli ingegneri americani, chiedono 2.000 miliardi, dicono che sono necessari almeno 2.000 miliardi per mettere a posto le infrastrutture americane. Trump ne offre 200, però attenzione, come ha fatto notare l'economista Paul Krugman, no, il premio Nobel per l'economia, lui propone 200 miliardi di dollari in denaro federale per le infrastrutture, al tempo stesso taglia 178 miliardi in finanziamenti per i trasporti e altri miliardi di tagli per acqua, energia e così via. Quindi alla fine il risultato è sostanzialmente uno zero, no? Dice di investire e in realtà non investe. È un'enfasi sulle infrastrutture in qualche modo, che vuol dire magari soprattutto privatizzare, cioè lui cerca di sollecitare l'iniziativa privata nella costruzione, diciamo, e nell'entrata di progetti per le infrastrutture. Questo sottolinea ancora, direi, davvero l'aspetto ideologico di classe di questa amministrazione.
Le rôle de l'écrivain du même coup ne se sépare pas de te voir ici.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
L'Iraq celebra unito e forte la vittoria contro l'ISIS, ma il paese è ridotto in rovine per effetto della guerra, lo ha detto il primo ministro iracheno Haider al-Abadi intervenendo alla conferenza sugli investimenti in Iraq a Kuwait City. Sono stati distrutti, ha detto, oltre 150.000 abitazioni. Sentiamo Lorenzo Cremonese del Corriere della Sera, ospite questa mattina del Demone del Tardi.
È una grande occasione per ripensare a quello che sarà il futuro del paese, che rimane un paese potenzialmente diviso, con il problema curdo nel nord, con le distruzioni di Mosul e delle città di ISIS, eccetera. Addirittura si stima, queste sono stime del governo di al-Abadi, del governo di Baghdad, ma corroborate dalle stime delle Nazioni Unite, ci siano bisogno di 88 miliardi di dollari per cercare di rimettere in sesto l'Iraq. Pensate che gli Stati Uniti dall'invasione negli anni seguenti spese circa 60 miliardi di dollari, circa 15 milioni al giorno, e i risultati sono stati molto pochi. Quindi bisogna non solo investire in Iraq, ma investire bene, quindi cercare dei partner giusti. Il grande problema in Iraq, come in larga parte della regione, non solo in quella, è la corruzione.
Quindi non solo soldi, ci vuole un nuovo approccio politico da parte della comunità internazionale, perché l'Iraq è un paese davvero complicato, come ce lo racconta Lorenzo Cremonesi.
L'idea che dovrebbe rimanere in sella al-Abadi, l'attuale premier sciita, ma non è detto, uno dei suoi potenziali oppositori, un altro sciita, è Maliki, che è l'ex premier che era al leadership dell'Iraq fino all'ultima elezione e che è stata una delle grandi cause della destabilizzazione del paese. Perché? Perché Maliki ha sostanzialmente marginalizzato la minoranza sunnita, e questa marginalizzazione è stata poi alle origini di ISIS, all'origine del sostegno popolare che ISIS ha avuto tra le masse sunnite che si sono sentite espulse dalla dirigenza del paese, ma non solo espulse, addirittura perseguitate. Ecco, la grande sfida, ma questo è un vecchio tema, se ne è parlato tante volte, è cercare di reintegrare l'elemento sunnita in modo democratico, non che i sunniti tornino a essere padroni come ai tempi di Saddam Hussein. Naturalmente c'è la grande incognita curda, perché adesso di curdi si parla poco, ma i curdi rimangono in questo momento un elemento scioccato, una minoranza forte che fino a pochi mesi fa addirittura pensava a uno Stato autonomo, a uno Stato proprio, addirittura a un'indipendenza, quindi a spezzettare, a creare uno Stato nello Stato. Oggi sono battuti, sono frustrati. Il referendum voluto da Barzani è stato una sorta di karakiri per i curdi. Quel passo poi ha portato quello che sappiamo, alla mossa militare di Baghdad, addirittura alla guerra a Kirkuk, e adesso i curdi sono in una sorta di limbo, non sanno più che fare, non sono più autonomi, hanno perso il sogno dello Stato indipendente, sono smorfiati, hanno perso le entrate petrolifere, la Turchia che era loro alleato è diventato loro nemico, però questa minoranza comunque forte, comunque autonoma nel pensiero e nei fatti deve comunque essere reintegrata. Uno dei meccanismi, delle alleanze maggiori è stato l'asse Washington-Baghdad. Gli Stati Uniti sono stati i grandi padroni dell'Iraq dall'invasione del 2003 a oggi. Il problema è che oggi Trump guarda da tutt'altra parte, non è interessato con la sua politica di American First a impegnarsi troppo, si parla di 3 miliardi dati dagli americani, ma su un pacchetto di 88 capite che è una goccia nel mare. E c'è un elemento in più, l'Iran che da elemento esterno, dalla guerra del 2003 è diventato un attore fondamentale negli equilibri interni del paese, ha partecipato alla guerra contro ISIS a Mosul con gli americani, ma oggi è in aperto contrasto con gli americani e dovrebbe cooperare e non antagonizzarsi con gli americani in Iraq.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Dopo la figuraccia dell'autorizzazione del glifosato da parte della Commissione europea, l'Europarlamento ha deciso di reagire. Sentiamo Alessandro Principe.
Il Parlamento europeo ha aperto una commissione d'inchiesta sulle procedure utilizzate per approvare i pesticidi. È il tentativo di correre ai ripari dopo il caso del glifosato, che ha avuto una nuova autorizzazione per 5 anni, proposta dalla Commissione europea e avallata dai governi degli Stati membri. La task force di Strasburgo durerà 9 mesi e si è data il compito di indagare possibili falle o criticità nel sistema di valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche, di cui viene chiesta la commercializzazione in Europa. I 30 membri del gruppo di lavoro dovranno valutare il ruolo delle agenzie europee come EFSA, quella per la sicurezza alimentare, che ha sede a Parma, e ECHA per le sostanze chimiche. Il punto infatti è che queste agenzie sono da anni molto vicine all'industria, con molti dipendenti che hanno lavorato o lavorano ancora per aziende del settore agrochimico. Difficilmente un pesticida o una sostanza chimica viene bocciata perché è pericolosa per salute o ambiente. Il caso del glifosato è stato clamoroso e ha messo in risalto l'inadeguatezza di questi organismi, il cui parere è determinante per le decisioni prese da Bruxelles. 100 pagine dell'ultima relazione dell'EFSA, che ha dichiarato il glifosato non cancerogeno, vengono da testi scritti direttamente da Monsanto. C'è un problema di conflitto di interessi grande come una casa. La relazione dell'agenzia che ha dichiarato la non cancerogenità del glifosato è poco più di un collage di documenti della Monsanto stessa. L'autorità europea, ha scritto il Guardian, che ha rivelato la notizia, ha basato la raccomandazione su una relazione dell'Unione Europea che copia e incolla analisi dello studio della stessa Monsanto presentati per conto della Glyphosate Task Force, una lobby di imprese agrochimiche guidata proprio dal colosso statunitense. Un conflitto evidente, non più ignorabile, perché di mezzo c'è uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea, la sicurezza alimentare, la salute di 500 milioni di cittadini europei. Quindi ora abbiamo una commissione parlamentare che dovrà indagare. La relazione finale dell'inchiesta dovrà essere presentata nell'assemblea plenaria di Strasburgo, appunto, fra 9 mesi. Lì si vedrà se il lavoro degli eurodeputati si è fermato alla superficie o se ha saputo scavare nel conflitto di interessi.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Chiudiamo Esteri con la nostra rubrica dedicata alle terre agricole. Oggi andiamo in Uganda e prima di sentire Marta Gatti, a tutti un caro saluto da Shauki.
Il nostro futuro è in pericolo. Slow Food Uganda ha iniziato il 2018 con una campagna di sensibilizzazione sul tema del land grabbing. Non si tratta di un fenomeno nuovo per il paese dell'Africa centrale. L'organizzazione che unisce agricoltori di tutto il mondo sottolinea come le concessioni terriere si trovino in aree ricche di biodiversità e molto fertili. In un comunicato l'associazione locale di Slow Food denuncia la mancanza di chiare informazioni, la violazione dei diritti comunitari sulle terre, la riduzione dell'accesso alle risorse naturali e l'eccessivo uso di fertilizzanti e pesticidi nelle monocolture. Sotto accusa sono soprattutto le piantagioni di palma da olio e canna da zucchero che hanno sfrattato le comunità di agricoltori locali. Uno dei progetti contestati si trova nel distretto di Buvuma, nelle isole settentrionali del lago Vittoria. La popolazione locale contesta una piantagione di palma da olio che rientra nel progetto nazionale di sviluppo degli oli vegetali. Gli agricoltori dicono di non aver ricevuto il giusto compenso per le terre che hanno ceduto e non vogliono abbandonarle. Titolare della piantagione è la società Oil Palm Uganda Limited, controllata dalla Bidco Uganda, che produce dall'olio alla margarina fino ai saponi. La coltivazione della palma da olio sulle isole si inserisce nel programma governativo sostenuto dal Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo delle Nazioni Unite, per la produzione e la commercializzazione di olio da semi tradizionali. I sostenitori del progetto sottolineano il suo impatto positivo nel miglioramento delle condizioni di vita dei piccoli produttori. La produzione interna di olio di palma dovrebbe ridurre la quantità che viene importata ogni anno. L'Agenzia delle Nazioni Unite, che sta seguendo lo sviluppo del progetto, garantisce l'esistenza di un dialogo costante con la popolazione ed evidenzia il successo ottenuto in molte aree del paese dove le palme da olio sono già state piantate da tempo. Sarebbero almeno 10.000 le persone che dovrebbero essere allontanate dalle terre per lasciare posto alle piante di palma. Secondo i piani, il progetto dovrebbe garantire l'occupazione per molti coltivatori. 80.000 persone ne beneficeranno, dicono i fautori del programma. Il piano governativo aveva già raccolto nel 2015 accuse di land grabbing. La popolazione diceva di aver ricevuto solo promesse e non compensazioni. Il governo era corso ai ripari con un comunicato. Nel testo il Ministero dell'Agricoltura garantiva che l'acquisizione delle terre era avvenuta secondo la legge, che lo Stato era titolare delle proprietà e la validità della valutazione di impatto ambientale e sociale.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.